tutto.
Versetto 9. Gesù gli risponde: da tanto tempo sono con voi e tu, Filippo, non mi hai ancora conosciuto? Chi vede me vede il Padre mio. Come dunque puoi dirmi: mostraci il Padre?
Mino?
Direi che è più gentile di te, come dici.
Lo credo.
Lui dice che...
Lo credo.
Io parlo seriamente.
Perché ridono?
Seriamente?
E solidarietà.
Perché ridono?
Noi ridiamo seriamente. No,
ma anche ieri quando hai capito tu vuol dire seriamente. Perché tubo viene da tubi e tubi vuol dire essere.
Lui ha detto fin dall'inizio: nessuno può venire a me e al Padre se non per me. Noi questo lo dovremmo tenere a me. Se è vero che noi siamo stati attratti dal Padre, che abbiamo visto che il Figlio ci sta dicendo parole che nessuno mai ha detto prima di lui, noi dobbiamo prestargli un'attenzione particolare. Non dico che dobbiamo prestargli una fede così acritica, però non possiamo, quando non possiamo smentire, dobbiamo andare a vedere.
Ma per noi queste sono parole.
Sono parole, sì. E rischiano di essere parole e di restare parole. Bisogna andare sempre al di là delle parole. Ogni parola è un segno. E in quanto il segno si riferisce sempre ad una realtà. Bisogna trovare la realtà. Quindi noi corriamo sempre il rischio di fermarci la parola, anche quando ti fermi al tramonto. Che bello, quella è una parola. Ma tu devi trovare che cosa Dio di noi, Dio di te. Devi trovare la realtà che corrisponde con la parola. Per cui la parola è un segno che ti invita ad alzare gli occhi ad una realtà. E sono... Tutte le parole di Dio sono parole straniere per noi, fin tanto che non abbiamo presente il pensiero, perché tu quando leggi o qualcuno ti parla una lingua straniera, se tu non arrivi e dici non capisco, fin tanto che non arrivi a vedere il pensiero di quello. Ora, quindi è il pensiero che ti illumina la parola, mi capisci? Ora, tutto l'universo è tutta una lettera scritta in una lingua straniera per noi, di cui non vediamo il pensiero. Però capiamo che sono dei segni. Sono dei segni, però dico, non riesco a capire. Ecco il libro dell'Apocalisse, mi è scritto dentro e fuori, però nessuno è capace di leggere. Cosa vuol dire leggere? Vuol dire passare dal segno al pensiero. Là dove tu vedi un segno e arrivi a vedere il pensiero, dici, sono capace di leggere. Dove tu invece vedi il segno e non arrivi a vedere il pensiero, dici, non capisco.
Perché anche le parole di Gesù...
Ora, questa parola qui è una sollecitazione, sono una parola che ti sollecito a trovare quella realtà che corrisponde a quelle parole. E non devi darti pace fino a che non trovi la realtà, cioè a quel pensiero, capisci, che si significa con queste parole. Queste parole sono parole, quindi sono dei segni di cui non capisci niente, magari. Fino a che non trovi è la realtà che ti illumina.
Sì, perché anche nelle parole di Gesù, quello che si diceva anche domenica, fin tanto che mi parlo di cose che posso fare
un... che vedi e tocchi, tu le riferisci
allora
a quelle cose.
Posso fare, anche se riferisco a Dio, però quando mi dice queste cose qua...
E certo, è quello che quando lui ti dice io e il Padre siamo una cosa sola, ma fino a che tu non arrivi a vedere questa realtà che Padre e Figlio sono una cosa sola, quelle parole lì, capisci, perché sono non comprensibili. Perché non hai nessuna realtà qui su questa terra che ti possa dimostrare che il Padre e il Figlio sono una cosa sola, capisci? Capisci?
Gesù dicendo da tanto tempo sono con voi ci dimostra che non è questione di tempo ma di intensità.
No, scusa, ma è quello che Dio dice ad ognuno di noi. Da quando siamo nati, Lui è con noi. E alla fine della vita Lui si dà ancora con noi. Sono stato con te tutta la vita. E tu non mi hai conosciuto. E tutta la grande cosa sta lì. E noi piangeremo davanti a Lui. Perché lì scopriremo che Lui è sempre stato con noi. Ha sempre parlato con noi tutti i giorni. E noi abbiamo capito un tubo. È lì che si piange. Non abbiamo capito, hai capito questo mistero? Chi pensa a Dio è una cosa sola con Dio. Basta pensare a Dio e capisci per averlo presente. Ho detto molte volte, le creature, ma tutti gli altri esseri diversi da Dio, gli angeli, le creature, le istituzioni, tutte quelle cose, se tu vuoi trovarle, capisci, non ti basta pensarli. Pensare, capisci? Tu devi correre, devi andare a trovare, dove abiti, vado a trovarti, eccetera, mi capisci? Dio basta pensarlo per averlo presente. Basta pensarlo. Quindi guarda come è abbreviato lui le distanze. Tutte le creature sono distanti, tu devi percorrere una certa distanza se vuoi trovarle, in modo o nell'altro, devi percorrere la distanza. Dio, hai capito, è riuscito, è una meraviglia questo, è riuscito, capito, nella sua creazione, a eliminare tutte le distanze tra noi, basta pensarlo, e lui è presente. Basta pensarlo, lui è presente, capito? E noi però ci rendiamo conto che basta pensare.
Noi molti diciamo, ma quanto tempo abbiamo ecco. Perso?
Mm. Sei al 9, da tanto tempo sono con voi.
Sì, 9. Da tanto tempo sono con voi e tu che dici non mi hai ancora conosciuto. Chi vede lì deve entrare in me. Quindi Filippo, Gesù dicendo questo, era per sollecitare a Filippo che aveva la possibilità, cioè non capisco perché, come si è detto, Filippo non poteva, non poteva. Quindi dice, da tanto tempo sono con te, tu non mi conosci.
Perché Filippo era Filippo, non era Timoteo o Filoteo.
Cosa vuol dire Filippo?
Sì, amante
di cavallo.
Ah!
Doveva diventare Filoteo. Non poteva vedere.
Filippo.
Come puoi
dire? È sentimentale, è sentimentale.
Perché è mangi di
cavallo. È vero che è il sentimento, capito?
Ah, è animale.
Perché l'animale è il sentimento, no? Sì, sì. Tu è il sentimento. Quindi qui siamo al campo del sentimento, non poteva essere superato.
Ma
i santi
lasciano.
Deve diventare.
Ma anche gli psicanalisti dicono che il cavallo come simbolo onirico è un simbolo.
Si capisce. E si capisce.
Il sentimento?
No, quindi lì non puoi vedere.
Allora perché nell'Apocalisse mi è venuto questi cavalli?
Cavalli!
Cavalli bianco, cavalli nero, cavalli
umani,
certo,
perché avevamo tutti i cavalli bianchi, neri, rosso.
Certo.
Ah beh, ma vuol dire anche quello che concupisce l'uomo in fondo, la forza politica, la forza economica,
sì,
le forze. E quindi anche in questo senso qui gli amanti di qualcosa, delle cose in fondo.
Sì,
cavalli,
sì,
no?
Sì, capisco.
Ah, per quello, però questo di Filippo amante dei cavalli non lo so. Mi giunge l'uva.
Sì, questo che è
molto acuta però la cosa.
Ma noi abbiamo il pensiero che basta pensarlo, l'abbiamo presente, ma
Dio si è dato.
Si è dato.
Tu porti il pensiero di Dio. Tu ne puoi fare quel che vuoi, guarda, lo puoi mettere in spazzatura, lo puoi mettere sull'altare, lo puoi mettere in un angolo. Lui si è dato. E non si è dato per scherzo, ne puoi fare quello che vuoi. Faranno di lui tutto quello che vorranno. Sì. Hai capito? Ma tu fai quello del tuo Dio, della tua vita. Infatti, avete crocifisso e domanda al posto la vostra vita, qui è la vostra vita. Bruno.
Ma quello che fa la creatura del suo pensiero, cioè, la creatura fa suo il. Parte la creatura fa suo il pensiero di Dio.
Se ne appropria.
L'ingiustizia
fondamentale. Certo.
Questo furto, questo
è un rubare, noi rubiamo a Dio, sì, tutto è di Dio, sì. Noi rubiamo a Dio. Nel piacere di Dio, perché quanto dicevo prima, nel piacere del nostro io, tu devi possedere la cosa.
Sì, sì.
Per possedere. Se tu hai preso il piacere di Dio, tu stai ben attento a possedere la cosa. Mi capisci?
Certo.
Tu cerchi di capire la cosa.
Certo.
Ecco, cerchi di capire. Qui c'è il massimo rispetto, il massimo amore per questa creatura. Perché tu, vero, nel piacere di Dio, tu offendi la creatura.
Sì.
Perché devi possederla e non ti preoccupi di capirla. Nel piacere di Dio tu impari veramente ad amare, capisci? Perché non vuoi possedere, hai capito? Rispetti, eccetera, cerchi di capirla. La creatura si deve comprendere.
Ma la guardi attraverso per mezzo di questo pensiero che
ha creato. E se tu hai il pensiero di Dio, hai il pensiero tuo io, allora non puoi veramente possedere, tende a possedere.
Sì, ma guardando, osservando la creazione, la creatura, tutti i segni, così, attraverso inseriti nel pensiero di Dio, faccio una sola cosa col figlio, il pensiero
capisce,
di Dio,
ma si
in questo pensiero.
Ma si capisce.
Praticamente non so, è come guardare la creatura con gli occhi del creatore.
Col creatore, si capisce.
E quindi non puoi fare a meno di amarla, perché è lui che l'ha fatta.
E lui l'ha fatta. Quindi, amando Dio, tu ami tutte le opere di Dio.
Sì.
Quindi lì capisci come si arrivi anche da Mario il nemico,
ecco,
come si arrivi anche da Mario il nemico, perché tu non è che tu fai che il fakir, io devo amare, no, tu ami l'opera di Dio, anche il nemico è un'opera di Dio. E chi ti pesta un piede, tu non dici un villano, dici, Signore, perché mi hai mandato a pestarmi un piede? Tu ragioni con, tu superi la creatura, tu ragioni con Dio, Signore, perché hai preso una tua creatura per pestarmi un piede? Cosa mi vuoi dire? E già l'interesse, mi capisci, fai capire. E nel tempo capisci che quella creatura lì è stato un mezzo attraverso cui Dio ti ha parlato, quello già ti porta ad amare la creatura, hai capito? Non a odiarla. Perché odiare vuol dire voler che l'altro non ci sia. Ma se tu parti dall'essere, tu vuoi che tutto ci sia, perché tutto è opera di Dio, e quindi non, e quello vuol dire amare. Amare vuol dire voler che l'altro sia.
Ma io non ho niente da dire,
sono... Va bene, assoluti, non preoccuparti.
Mi pareva presenza anche, no? Proprio come presenza, allora tutto che diventa come un santuario, in fondo, come il tempio di Dio. E qui uno è... siamo una cosa sola, ma solo anche col pensiero, ma col cuore, cioè questa immissione profonda, questo essere per l'altro. E come dare l'impressione? Questo essere per l'altro, fuori di te, è quasi esclusivo da te stesso. E quindi essere l'accettacolo di un qualcosa che è pensato da sempre, che diventa vero solo perché è pensato da Dio.
Pensato da Dio. È Dio che realizza.
E Dio, certamente.
In Dio c'è la realizzazione, invece nel pensiero nostro io non c'è la realizzazione.
No, cui... anzi diventa volontà di morte l'uomo.
Si capisce.
Necessariamente così.
Chris.
Colpisce questo, da tanto tempo sono con voi e tu ancora non mi
conosci. Vedi che il rimprovero grande è proprio questo difetto di conoscenza. Vedi, noi passiamo tutta la vita e non ci preoccupiamo. Sei stato creato per conoscere. Non tradire il tuo destino. Noi vendiamo questo destino per un piatto di lenticchie, mi capisci? Per un po' di benessere, per un impiego, un posto di lavoro, mi capisci? Vendiamo questo. Tu sei stato creato per conoscere. Metti la conoscenza, a costo di mangiare polenta tutti i giorni, ma metti l'interesse per conoscere al di sopra di tutto. Perché quello è il tuo destino, quella è la tua vocazione. Capisci?
Siccome difficoltà questa frase qui è paragonabile a io e il padre siamo uno, perché... è una di quelle frasi che si capiscono solo nel cielo di Dio.
Sì, certo.
Ma è un rimprovero grande che Gesù pone via
ad ognuno di noi.
Certo, perché lui in effetti da sempre con noi e noi non ci preoccupiamo minimamente di sapere questo, che lui da sempre
certo,
con noi.
Certo.
E invece che è la cosa più. È la nostra vita, insomma,
certo.
Senza il quale noi non potremmo, senza lui non potremmo vivere, per cui siamo veramente in colpa, ma l'uomo ha questa particolarità di complicarsi l'esistenza rendendo difficili le cose semplici. Questo è quello che sa fare l'uomo, solo questo.
Detto molte volte.
Perché
l'uomo passa tutta la vita a salire su un larice per cercare le mele. Si rende la vita difficile.
Si rende la vita complessa.
Pinuccia.
Queste parole di Gesù mi suonano proprio come un lamento struggente di uno che ama e che ha fatto di tutto per farsi conoscere, ha fatto tutto per portarsi a conoscere e il risultato è quello. Ecco, così. Mi è venuto in mente che poteva anche dire poveri me sorda, no? Come dici in prima parola. O forse Udina dice mi sono cadute le braccia.
Sabato 26 settembre 1987, capitolo 14 del Vangelo di San Giovanni, versetto 9, ciclo B.
Versetto 9. Gesù gli risponde, da tanto tempo sono con voi e tu, Filippo, non mi hai ancora conosciuto? Chi vede me, vede il Padre mio. Come dunque puoi dirmi mortati il padre? Nino.
Beh, e qui Gesù ha ragione, perché forse è ingenua la cosa che ho detto. Comunque, ha ragione, perché mi sembra che è già avvenuta la frase a Pietro, beato te Pietro, eccetera. Insomma, noi nella fede facciamo un cammino di conoscenza. Allora, nella fede il cammino di conoscenza è un po' alla rovescia di quello che avviene nella Pentecoste, perché noi conosciamo prima il figlio, non sappiamo ancora che
certo,
il figlio,
certo,
eccetera,
certo.
Comunque lui ci porta a vedere il Padre. Lui è tutto orientato al Padre, non fa altro che parlarci del Padre. Quindi l'aver visto Cristo significa aver visto il Padre, perché lui non parla d'altro, non parla di sé. Quelle poche volte che parla di sé è sempre in rapporto al Padre.
Certo.
È sempre un mandato dal Padre, è sempre il Padre che gli ha fatto questo, quello e quell'altro. Poi è vera in tutti, e anche nell'altro verso, di quando noi saremo arrivati alla Pentecoste, perché dice, se hai visto me alla Pentecoste, è segno che hai visto il Padre prima. Ecco perché certo. Sta dando ragione a Cristo.
Certo.
Insomma, mi sembra che sia una di quelle frasi che dicono delle doppie verità, come, come tante altre volte, certo. Come il sommo sacerdote, eccetera, che senza vedersene arriva a dire delle cose più grandi di lui e che lui ancora non conosce, che non può conoscere.
Capisco, capisco. Per cui le parole del Cristo diventano una promessa.
Ecco.
Diventano promessa di cose come dico, che domani come dico, io capirò.
C'è un'affermazione,
se ho
c'è un'affermazione per il momento attuale,
certo.
C'è un'affermazione per l'avvenire.
Certo.
Qui Gesù dice chi vede me vede il Padre.
Certo.
Quindi vedere Gesù e vedere il pensiero di Dio in ogni certo. Cosa e vedere tutto, che tutto è fatto nel fine di farci conoscere il Padre.
Sì.
Però ecco, poi arrivati a questa unificazione di tutta la creazione nel pensiero di Dio. Non è ancora visto il Padre,
no.
C'è ancora
certo.
Il passaggio del Padre.
Si capisce.
E quindi come fa a dire? Cioè, perché cosa vuol dire?
Ma questa parola qui lui te la dice per quando tu vedrai, perché il giorno in cui tu vedrai il Padre, vedrai il Figlio. Mi capisci? Perché tu non puoi arrivare al Padre se non attraverso il Figlio. Infatti il Figlio è il pensiero del Padre. Tu non puoi pensare il Padre senza il pensiero del Padre. Non so se rende, cioè, tu non puoi pensare Dio senza il pensiero di Dio. Ma il pensiero di Dio non è il tuo pensiero, è pensiero di Dio. Mi capisci?
Sì, però
il pensiero di Dio è pensiero di Dio. Capisci?
Sì, sì, sì.
Non è il tuo pensiero.
No,
no, perché noi più delle volte diciamo, sono io che penso Dio. Tu pensi Dio col pensiero di Dio e il pensiero è di Dio.
Ecco, ma vedere il pensiero di Dio non è ancora. E qui dice invece dice chi vede
no,
questo pensiero vede il Padre.
Tu vedrai il pensiero di Dio soltanto quando conoscerai Dio, cioè conoscendo il Padre, capirai che il pensiero di Dio è il pensiero di Dio. Non è più tuo pensiero.
Quindi allora quando è il momento
quindi,
in cui tutto unificato.
Scusa, questa parola qui lui te la dice adesso, in anticipo. È una parola che lui te la anticipa, no? Per cui quando arriverai per conoscere la verità dirai, era vero, come lui dice, aveva ragione lui. Capisci? Quando vedrai la verità dice, ah, aveva ragione. È proprio così. Quando lui dice, non so, io e il Padre siamo una cosa sola, adesso dice agli altri, okay, tu senti, fammi vedere tuo padre, che dico io vedo te, e dico, non vedo tuo padre, capisci? Quando arriverò a vedere il Padre e a conoscere la verità, ma aveva ragione, vero? Ecco, lui ed il Padre sono una cosa sola. E fino a che non riuscirai, quando non arriverai, fino a che non arriverai a vedere, capisci? Che il Figlio di Dio e il Padre sono una cosa sola, non avrei conosciuto né il Padre né il Figlio. E allora lui ti dice, chi vede me vede il Padre, giustamente.
Però dice, impegnati a vedere il Padre.
Eh già, perché la conoscete me viene dal Padre, mi capisci? Questo sì, hai capito?
Quindi questo è quello che ha detto Filippo.
Quindi
dice...
questa parola qui te la dice in anticipo come test. Perché noi possiamo illudersi, ma io ho conosciuto, o perlomeno ho conosciuto il Cristo. Guarda che fin tanto che tu non conoscerai il Cristo come colui che fa una cosa sola con il Padre, per cui vero, non c'è più distinzione, capito? Questo era, fino a che tu non arriverai a questo non avrai conosciuto né il Padre né il Figlio, hai capito? Quindi
sì,
è un test.
Di quelle parole in cui che Gesù dice vi dico queste cose affinché quando, quando succedono riconoscete che io ve l'avevo detto. C'è una parola.
Ecco, per cui quando tu constati, verifichi la cosa, dice aveva ragione, era proprio così. Perché attualmente noi non verifichiamo la cosa. Se tu mi dici io e mio padre siamo una cosa sola, io non la verifico.
È proprio
perché
una traccia,
tu,
no?
Tu sei qui, tuo padre era Cuneo, capisci? Quindi non verifico che siate una cosa sola, capito? Così è lo stesso, perché Cristo si presenta come uno qualunque, capisci? E lui dice questo, e infatti gli altri dicono facci vedere tuo padre, dove è tuo padre, capisci? Hai capito questo? Ecco. E quando si arriva a conoscere, dice aveva ragione, è proprio così. Quindi allora lui ti dice una parola in anticipo che attualmente non capisci ancora, ma se la credi,
Ecco, quando tu arriverai poi a dire era proprio così, constati, per cui allora questa parola che ti arriva in anticipo diventa un test per verificare se veramente hai conosciuto o non hai conosciuto. Ecco l'importanza della parola del Cristo. Hai capito?
Sì, sì, siamo. Solo nel momento in cui si trova. Sì.
Solo quando tu trovi, riconosci che è vero. Prima no, prima devi credere.
Prima è un cammino.
Prima è un cammino. Ora, quando tu ti invita a fare un cammino, dico, devi arrivare sul punto del Monte Bianco, e tu mi credi se. Capisci, io sono arrivato sul Monte Bianco. Capito? Allora, allora cominci a camminare secondo le segnalazioni che ti dico, guarda che per arrivare devi fare così, così, ma non sei mica ancora arrivato. Quando sarai arrivato, dici, aveva proprio ragione, queste segnalazioni erano giuste. Tu verifichi, capisci? Ma verifichi quando? Quando arrivi alla meta. Se tu invece, secondo le indicazioni che ti ho dato, tu arrivi da un'altra parte, dico, là mi ha preso in giro. Hai capito? Vedi? Quindi la verifica, sei tu personalmente che la devi fare. Ma tu non la puoi fare se tu non credi, eh? Hai capito? D'accordo? Infatti i pastori, quando hanno ricevuto l'annuncio, dicono, a Betlemme vi dia una grande gioia, c'era nato il Salvatore. Se non fossero andati, sarebbero sempre rimasti col dubbio. Dice, questo angelo ci ha preso in giro o ci ha detto la verità? E come potevi verificare? Quindi, i pastori sono andati, hanno verificato, è proprio vero, hanno constatato. Quindi è tutta una lezione per noi, capito? Capito? Quindi tu ricevi l'annuncio, se vai verificando, dici, ah, aveva ragione, è giusto. Quindi confermi la parola, d'accordo?
Sì. Perché dici? Non ti mette di noi Israele. Se vai là, vedrai.
Certo. Sei andato?
No, hanno mancato di fede.
Hai mancato di fede.
No, non
scrivo. Ti ha salvato da terrorista. Ti ha salvato da terrorista. Va bene, Guido.
Volevo chiedere questo. Perché Gesù, se tuo padre, lui dice il padre e il figlio sono una cosa sola, poi però nel rapporto umano spezza il rapporto fra il padre e il figlio, dicendo in una famiglia padre contro figlio, madre contro figlia, eccetera.
Sì.
Perché ha stabilito una cosa così?
Perché il rapporto che attualmente noi abbiamo tra padre e figli, o famiglie, parenti, no? Sono rapporti naturali, che non debbono essere messi di soprattutto, perché il vero rapporto è con Dio.
No, ecco.
Non è questo il vero rapporto. Infatti,
la gente capito? Metteva quel rapporto naturale.
Noi mettiamo, questo è mio padre, quindi vivo per mio padre, sono a posto. Vivo per mia moglie, sono a posto. No, Dio non t'ha creato per vivere per tuo padre. Mm. Dio non t'ha creato per tua madre. Tuo padre e tua madre sono stati dei mezzi.
Però
adesso cui Dio, però tu non appartieni a Dio. Tu, scusa.
Certo,
devi onorare, ma non devi vivere per. È una cosa molto diversa. No, una cosa molto diversa, capisci? Perché però tu, vero, sei nato attraverso tuo padre e tua madre, capito? Ma tu appartieni a Dio. È Dio che ti ha fatto nascere, non è tuo padre e tua madre. Non so se rendo l'idea, mi capisci? Cioè tu appartieni, e tuo padre e tua madre non devono dire questo è figlio mio, questo è di Dio. Tutte le creature sono di Dio, appartengono a Dio. Padre e madre, e così anche tutti i rapporti, mi spiego altri rapporti, però sono rapporti di amministrazione, non sei proprietario. Capisci? Tu non sei proprietario dei tuoi figli. Capisci? I tuoi figli sono affidati, è un affidamento. È Dio che te li affida, capisci? Vero? Ma i figli sono di Dio e tu li devi rispettare perché sono creature di Dio, quindi devi rispettare la presenza di Dio che c'è nei figli. Non puoi fare dei tuoi figli quello che tu vuoi. Io li faccio sul mio stampo. Capisci? Certamente i figli se ne vanno e ti dicono ciao, perché? E ti dico tu non sei nostro padre. E cosa tu rispondi? Mi capisci? Cioè tu, nessuno di noi può avere il possesso, capisci? Forse anche dei propri figli, in modo da improntarli come vuole lui. Perché i figli sono di Dio, le creature sono tutte di Dio e bisogna imparare a rispettare questa proprietà di Dio. Le cose sono di Dio, noi siamo amministratori eventualmente. Ma io mentre parlo con te devo rispettare la presenza di Dio in te, non posso, mi spiego, dimenticare la presenza di Dio in te. Perché tu appartieni a Dio, non appartieni mica a me, non appartieni mica a nessuno, nemmeno a tuo padre. Mi capisci? Quindi tu non devi venderti, ma anche l'altro non deve esercitare su di te un'autorità tale da dire questo è mio, perché a un certo momento crea la ribellione. Capito? Quindi nessuno di noi può fare un altro sul proprio stampo, capito? Perché ognuno è improntato da Dio, appartiene a Dio. E bisogna rispettare la presenza di Dio, è il destino di ognuno, capito, che è Dio, perché ognuno è destinato a conoscere Dio. Allora se il tuo destino è quello di conoscere Dio, tu non puoi vivere per un altro destino, fosse anche tuo padre o tua madre, la massima autorità di questo mondo, diciamo così, mi capisci? Hai capito? Per questo. Sono tutti i mezzi, quindi, ora i mezzi non vanno mai scambiati per il fine è uno solo, Dio è uno solo, Salomone l'ha scritto lì, capisci? Dio è uno solo e bisogna vivere in questo, capisci, in questa finalità qui. Lì trovi veramente la tua pace, d'accordo?
Però volevo chiedere ancora una cosa che ho sentito dire, che non l'ho detta io, l'ho sentita dire, però non so, facevano delle obiezioni sul Vangelo dicendo che il Vangelo in fondo è stato scritto da uomini, no?
Certo.
La mano è stata scritta dall'uomo,
certo,
no?
Certo.
E perciò dicevano che in fondo potrebbe anche non essere vero, no?
Certo.
Io gli ho detto per cavolo, spiegate quello che conta, no?
Certo, cioè,
ovvio,
per conto.
Ovvio,
hai detto una cosa grande, è lo spirito quello che conta.
Sì.
Guarda che tu non puoi dire, vero? Tu senti un bambino, capisci? Un bambino che parla, capisci? E magari parla di Dio, cioè, io non ci credo, questo è un bambino. Un giorno tu incontrerai Dio e dici, ero io che parlavo con te attraverso quel bambino lì. E tu cosa puoi rispondere? Tu cosa puoi rispondere di fronte a Dio? Capisci? Io vedo un mendicante e gli dico, io non do retta a questo, questo è un mendicante. Capisci? Un giorno Dio mi dirà, ero io in quel mendicante che parlavo con te. E io cosa posso rispondere al creatore? Posso tanto arrossire, perché non ho capito che era Dio che operava attraverso... Dio può operare attraverso tutti. Dio è presente in tutti, capisci? E se è presente in tutti, io non posso scartare qualcuno dicendo così, ma questo qui, capisci, c'era un ignorante, questo qui viene da Sant'Albano, pensa un po'. Quindi cosa viene a dirmi? Viene da Sant'Albano. Quindi se venisse almeno da Fossano, è così importante, viene da Sant'Albano, quindi non gli credo. Un giorno il Signore dirà, ero io che venivo da Sant'Albano. E io cosa posso dire? Hanno scartato Gesù perché veniva da Nazareth.
È stata una cosa di comodo.
Eh?
È una cosa di comodo.
Capisci? Hanno scartato Gesù perché dicevano che veniva da Nazareth. Ed era figlio di Dio. Ora vedi, ora noi dobbiamo sempre vivere in questa prospettiva qui. Il creatore è Dio, quindi è Dio che e deve imparare a essere attenti, delicati, rispettosi verso tutto e verso tutti. Perché può darsi che ci sia Dio che parla con me in questo. E io non posso prendere a calci nessuno, capito? Perché un giorno Dio dirà, hai preso a calci me. Hai capito? Non so se... D'accordo? Daniele.
Mi sembra che queste parole di Gesù e io sono un po' mi sbaglio, cioè, prima Gesù dice, chi conosce me, conosce il Padre, no?
Sì.
E l'altro risponde dicendo che conosce più il Padre di Padre.
Certo.
Però non poteva stare perché non c'è cioè, ancora il Figlio.
No, ma qui Gesù, ecco, qui prosegue, qui direi integra quello che ha detto Filippo. Filippo ha messo in evidenza il suo bisogno di conoscere il Padre. Adesso lui non sa come, Gesù qui sta educandolo al come si giunge a conoscere il Padre. Comprende? Proprio dicendo queste parole qui, aiuta Filippo poco per volta a rendersi conto come si arriva a conoscere il Padre. Non si arriva a conoscere il Padre in quanto Gesù certamente presenta un'altra presenza fisica dicendo di questo il Padre. Il Padre non è una presenza fisica. Siamo nel campo, capisci, completamente del pensiero, dello spirito.
Ma già per il mio, dice, se conoscete me, conoscerete anche
certo, me. Certo.
Quindi già qua c'è un...
C'è già un accenno, si capisce, è vero? Questo,
e lui risponde appunto.
Ma lui risponde dicendo, cioè prima Filippo dice, per farci conoscere il Padre, e ha capito l'importanza di conoscere il Padre, che dal Padre dipende tutto, perché come ho detto già prima, ecco Gesù aveva detto, nessuno conosce il Figlio se non il Padre. Capito? Quindi abbiamo questa centralità qui sul Padre, capito? Però Filippo come non poteva immaginarsi, non sapeva, e non lo saprà fin tanto che non arriverà a Pentecoste, il modo, però Gesù lo sta educando, come sta educando ognuno di noi, mi spiego, però sul cammino per arrivare a conoscere il Padre. Perché noi più delle volte cominciamo da ritenere che la verità assoluta, la realtà assoluta, è quello che tocchiamo con le nostre mani, che vediamo con i nostri occhi. E comincia a dire, questo è l'assoluto, questo è tutto, capito? Poi come volte le cose cambiano, allora siamo smentiti, allora dobbiamo approfondire, dobbiamo andare avanti. È tutto un cammino che bisogna fare per arrivare a cogliere, ecco, l'essenza della verità, la realtà assoluta, capito? E fino a che non arrivi lì sei inquieta, eh? La pace tu la trovi soltanto nella conoscenza di Dio, eh? D'accordo? Forse.
Allora, ci sono due cose. La prima è quella che diceva lui sempre, secondo me. Cioè, se io devo basare la mia vita su queste parole, per esempio,
sì.
Cioè, non me la sento di dire basta che ci sia lo spirito, perché mi sembra che su questi versetti, io ci credo in queste parole, ogni versetto, no?
Sì.
Però non mi basta soffi lo spirito su questo, perché come vediamo noi analizziamo due versetti per sera, quindi c'è anche una proprietà letterale in tutto e per tutto, non mi basta dire l'ha scritto un uomo, però l'importante è che soffi lo spirito.
Sì.
È questo che... Io invece ho fede in quello che sto leggendo e credo versetto per versetto.
Perché hai fede?
Perché credo in Dio.
Perché c'è lo spirito, no?
Sì,
non è forse lo spirito che ti dice,
sì,
che dice questo è giusto, questo è vero.
Però se diciamo l'ha scritto un uomo, l'importante è che ci sia lo spirito. Cioè, come facciamo? Ma perché?
No, ma lui, quello no,
leggiamo il versetto, il capitolo 14, non
sì.
Leggiamo versetto per versetto vedendo la E, la U, la O. Cioè. Ma io appunto, ma io faccio questo perché ho fede. Però uno che dice invece ma l'importante è che soffia lo spirito, mi sembra strano
no.
Che si metta lì.
No, ma scusa,
ma non
Marco,
sto parlando né di te di nessuno.
No, Marco, scusa una cosa. No, perché ti stai contraddicendo, perché tu stai dicendo, vero? Io ho fede. Dicendo fede tu dici l'importante è che soffi lo spirito. Per me, capito? Tu stai dicendo la stessa esatta cosa. Tu dicendo la cosa importante.
Posso girarla?
No, no, perché c'è un'altra cosa.
Finito?
Sì, sì.
Tanto presto è finito. Capisci? Tu dicendo, io vero, leggo questo ero perché ho fede.
Cioè, ma... noi siamo partiti da questo, non dicendo.
No, è lui che ha fatto l'obiezione.
Questa obiezione, no?
Sì.
Cioè la Bibbia dicono che l'hanno scritta gli uomini.
Benissimo.
Però l'importante è che soffi lo spirito.
Certo.
No.
È lo
ma
spirito
no,
che gli dà valore alle cose.
Dicono quelli che te l'hanno detto a te, non sto facendo
no,
una cosa
no, 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 quelli che hanno detto a me dicevano che non ci credevano. Perché l'avevano scritto gli uomini.
Certo.
Poi tu cosa hai detto dopo?
E io gli ho detto, ma cioè.
Però c'è lo spirito.
Cioè, devi guardare che devi crederti certo. Perché è lo Spirito Santo.
È lo spirito che
quando uno scrive persone.
No, ha ragione Guido. Ha ragione Guido.
È lo spirito che è ispirato.
È lo spirito che ti fa dar valore alle cose.
Può aver ispirato l'ideologia, ma non può ispirare ogni. Cioè, come sto cercando di analizzare io questa sera queste parole.
Sì.
Cioè, mi sembra una cosa troppo minuta per un uomo, no?
Lui vuol dire che lo spirito ha dato il senso, ma sicuramente non avrà scritto parola per parola. Cioè,
sì, è vero che l'hanno scritto
no.
Gli uomini. Cioè, tu
no, deve essere proprio stata una persona che ha scritto la Bibbia.
Certo.
Una persona.
Sono gli uomini.
Ecco, incredibile.
Questo qui è Giovanni che l'ha scritto.
Appunto.
Giovanni è un uomo. Giovanni è un uomo.
Quindi se noi analizziamo quello che dice Giovanni,
sì.
Cioè parola per parola, lettera per lettera,
sì.
Vuol dire che lo spirito ha soffiato in un modo, cioè non so, ha proprio scritto Gesù questo.
Certo.
Ma noi cerchiamo lo spirito, non il significato della virgola e del punto.
Ma lo so, però non si può dire.
Marco, io non riesco a capire cosa tu vuoi. Abbi pazienza. Non riesco a capire.
Luce.
Va bene, fai luce.
Ma io ho capito da Marco che vuol dire. Che è lo spirito che ha dettato tutto il libro. Dobbiamo credere che
non
è dettato, che non basta solo lo spirito per capirlo, ma anche dettato. Ma
no, no. No, no, diciamo.
No, perché, no,
poi
dire
la seconda
perché,
cosa.
Posso,
sì,
dire,
sì.
Posso dire una cosa? No, perché lui ha pensato.
Ma tutti dicono che ha pensato. Come fai a sapere quello che lui ha pensato?
No, che io avessi sminuito in un certo senso la figura di quelli che hanno scritto la Bibbia, no?
Io ormai non ci dico più.
No, perché, cioè,
siamo arrivati
cioè,
Marco, senti, per fuori, chiuso.
No,
Marco,
seconda cosa invece, pensavo, quando Gesù nella nostra vita viene a dirci questo.
Sì, adesso.
Ecco, adesso però
adesso, in questo momento che tu leggi.
Come quello di Filippo. Non
adesso
era
in questo
momento un segno come quello di Filippo.
Come? Non ho capito.
Cioè, qua dice, da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto. Noi
sì.
Quando lo dirà?
Adesso. Perché nel momento in cui tu leggi è lui che parla con te. Tu apri il Vangelo, tu dici, io apro il Vangelo, sbagliato, Dio ti fa aprire il Vangelo. Tu pensi Dio, sbagliato, Dio si fa pensare da te, che l'iniziativa è sempre di Dio. Tu dici, io apro il Vangelo, ti illudi, e se tu per aprire il Vangelo hai bisogno di tutto il movimento delle stelle. Il movimento delle stelle è in mano di Dio, non in mano tua.
Cioè praticamente
quindi, perché se non ci fossero le stelle, non ci fosse una certa gravità, tu prima di tutto non ti immagini nemmeno di aprire il Vangelo, secondo luogo non potresti materialmente aprire il Vangelo, hai bisogno di tutto l'universo per aprire in questo momento il Vangelo, allora è un altro che ti fa aprire il Vangelo, non sei tu, d'accordo?
Sì.
Basta, Tizia. Appunto.
Perché dice da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto.
Sì.
Quindi vuol dire che vieni perché deve fare ancora il passaggio. Prima certo. Della sua presenza fisica,
certo.
A quella che invece non è la
presenza fisica, ma la
presenza spirituale. E poi dal rapporto che, non so, tante volte abbiamo, no? Con il Signore così di massa, di al rapporto personale.
Certo, certo. Si capisce?
Lui personalmente.
Maria Pia.
Pensando com'è, prima di tutto mi viene che Dio è sempre con noi,
certo.
In un ottimo momento, solo certo. Siamo noi che non lo vediamo,
certo.
Che siamo dentro. E poi che la conoscenza viene solamente da Dio.
Infatti, vero, alla sera della nostra vita, noi piangeremo, capisci? Perché scopriremo quello che è sempre stato con noi e noi non l'abbiamo mai conosciuto.
Credo il Vangelo vanno a testa altrui perché non
certo,
credo.
Certo.
Allora questo non è possibile.
Questo non è possibile. No, noi siamo in realtà è sempre Dio che ci fa fare tutte le cose e lui è il creatore. Tu non puoi muovere nemmeno un dito, mi spiego, senza l'opera di Dio. È Dio che muove tutto.
Quindi praticamente il non credere sta da dire io non credo sta nel fatto nel non riconoscere.
Nel non riconoscere che è Dio che fa tutto. Si capisce. Lui è il creatore, bisogna rispettare questo. Dio non è stato un errore, noi diciamo Dio all'inizio. Ma Dio è fuori del tempo. Quindi non ha creato, Dio crea. Capito? Quindi non è che in principio abbia creato le cose e poi si è messo in poltrona, capisci, le cose vanno. No. Dio è fuori del tempo. Se è fuori del tempo vuol dire che opera in continuazione nel tempo. Mi capisci? Per cui Dio non è stato il creatore, Dio è il creatore. Ancora adesso. Per cui, però, se non so, a un certo momento splende il sole, è Dio che me lo fa splendere, se cade la foglia è Dio che lo fa cadere, è tutta opera di Dio. Mi spiego? Perché lui è il creatore. Allora io cancello, se esistesse un punto solo del mondo, un punto solo, vero?
Con voi tu non mi hai conosciuto, no?
Sì.
Quindi mi fa pensare alla presenza continua di Gesù,
certo,
no?
Certo.
E a quanto anche riferito a noi, cioè ci fa capire che lui c'è sempre, che sta a noi, no? Conoscerlo,
certo,
e cercarlo.
Certo,
quindi dice,
certo.
Io ci sono sempre, sei tu che non mi hai cercato.
Si capisce, infatti lui si annuncia, no? Lui si annuncia, capito? Però non si fa conoscere senza di noi. Perché noi possiamo, ecco, non è automatico, non siamo delle rotelle, dicevo l'altra sera, non siamo delle rotelle noi, mi capisci? Ecco, per cui, però, sapendo che lui c'è, io devo pensarlo. E quindi devo superare me stesso, devo pensare a lui. Soltanto attraverso il pensare a lui, che adesso lui si fa conoscere e mi si rivela. Ma se io non lo penso, io non posso ignorare i suoi annunci, capisci? Non posso quindi ignorarlo che sia annunciato. Non posso essere sicuro che lui non ci sia. Non posso cancellarlo, però non posso conoscerlo, perché per conoscermi devo dedicare, capito? Giovanni. Raffaella.
Questo da tanto tempo, e dall'eternità che
certo.
Ti viene
certo.
E non possiamo chiedere al nostro suo padre perché ancora non ce l'hanno visto.
Ma è soltanto il... No, lui ce lo fa chiedere, no? Ce lo fa chiedere, perché lui ce lo fa chiedere. Perché soltanto chiedendo noi prendiamo consapevolezza. Che la conoscenza del padre viene a noi soltanto attraverso il figlio. Se noi non interroghiamo, noi non siamo fatti coscienti. Capite? E allora Dio pone in noi l'interrogazione affinché, come non so, quante volte ci fa toccare con mano la nostra impotenza a conoscere la verità. Ne sentiamo il bisogno, la invochiamo, la supplichiamo, capisci? Eppure non arrivo a questa verità. Non capisco niente, come mai? Ecco, è Dio che ti pone in questa situazione per farti capire che il giorno in cui la luce ti arriva è dono suo, non è opera tua. Perché se fosse molto facile, noi attribuiremmo, ah, sono io che sono stato in gamba, sono io che ho scoperto, sono io che ho trovato, sono io che sono stato intelligente. Ora, fin tanto che noi corriamo il rischio di attribuire qualcosa a noi, Dio si tiene nascosto. Capito? perché si entra nel regno di Dio in quanto si fa dipendere tutto da Lui e si riceve tutto da Lui, non per iniziativa nostra, ma per iniziativa sua, hai capito? Ci siamo? Vabbè,
ma
cosa si da ridere?
Un giorno anche noi vedremo il Padre.
Dio ci ha creati per questo, t'ha creata per questo. T'ha creata per questo.
Cioè, ma lo vedremo.
Dio non fa preferenze di persone.
Ma lo vedremo proprio il Padre.
E perché? O lo vedi o non lo vedi, senti, né? Corri a giocare.
Vediamo il Gesù e poi vediamo anche il Padre quando siamo morti.
Non quando siamo morti. Quando siamo morti noi stessi.
Ma allora lo vediamo anche sulla vita, nella vita?
Se sei morta.
Se sei morta a te stessa. La vita è conoscere Dio.
Ma lo vediamo.
Dio non ti prende mica in giro. Se Dio ti parla di conoscenza, è perché questa conoscenza te la rende possibile. Se te la rendessi impossibile, capisci, ti prenderebbe in giro. Io ti prenderei in giro se ti dicessi guarda che domani vai sull'Everest.
Sì.
Mi capisci? Ti prenderei in giro perché tu domani non puoi andare sull'Everest.
No, non posso.
Ecco appunto. Quindi se io ti dice no, domani, se ti promettessi, capisci, ti prenderei in giro. Dio non ti prende in giro, lo capisci?
Sì, però intendo dire, ma noi materialmente lo vediamo proprio il Padre?
Cosa vuol dire materialmente?
Cosa cioè lo vedremo in
se
carne
tu
ossa.
Personalmente, cosa?
In carne e ossa.
Ma il Padre non è in carne e ossa, cosa mi stai dicendo?
Non è in carne e ossa.
Senti, dove sei nata tu?
A Vercelli.
Mi sembra proprio, però.
Perché?
Dove sei nata in Dio, senti, fammi piacere. Dio è spirito. Dio è spirito, non a Vercelli, mi capisci? Dio
cioè,
è spirito.
Non dovevo dire a Vercelli.
Dio è spirito, mi capisci? Tutti noi siamo nati in Dio e da Dio, hai capito? Dio è spirito. Dio è spirito e verità. Non lo puoi vedere con gli occhi, se tu ti aspetti, ma nemmeno in cielo tu non lo vedrai con i tuoi occhi.
Ma no.
No. Dio non è fuori di te, Dio è dentro di te, Dio è spirito.
Ecco.
Capisci?
Allora lo vediamo anche in questa vita, se siamo morti a noi stessi.
Si capisce, se tu superi te stessa, se tu superassi te stessa, dimenticassi completamente te stessa, lo vedessi già subito.
Dice che
perché
non lo
Dio
vedo
è in te.
Io.
Perché Dio è in te. Dio è in te. Dio abita, è presente in te, la verità è in te, non è fuori.
Ma dice che non lo vedo io.
Eh?
Non lo vedo io.
Lo dice lei, tu?
Beh, ogni tanto dice che vedo Dio.
Fino a che lo vedi fuori non è Dio.
Ma io non lo vedo fuori.
Perché fuori sono tutti segni di Dio, sono segni.
Ho visto anche
lo spirito è un altro, mi capisci? Lo spirito è un altro, eh? Lo spirito sì. Non devi confondere con i segni, hai capito?
Sì.
Vabbè. Fabiola.
Sì, sta dicendo a Filippo di avere fede in lui. Cioè Filippo con la sua domanda mostrarci il padre tendeva a staccare cioè, Dio
sì,
dal
certo,
figlio.
Certo,
cioè,
certo,
e
certo.
Quindi il figlio, non so, considerarlo un profeta, cioè qualcuno che parlasse di certo. Dio. In realtà, cioè, sta dicendo io padre sono una cosa.
Ecco, qui sta annunciando, però, delle cose profondissime e meravigliose, però, perché ci sta conducendo. Ci sta conducendo, siamo ancora molto lontani, ma ci sta conducendo a capire la presenza del padre nel figlio, che è una conoscenza ed una presenza molto diversa dalle presenze e dalle conoscenze che abbiamo noi sensibili con gli occhi esterni, capito? Ancora molto diversa, capito? Però, e ci sta conducendo perché la realtà è quella, la realtà è spirito. D'accordo? E soltanto in quella conoscenza noi abbiamo veramente il possesso e la presenza di Dio. Che altrimenti noi viviamo soltanto in un mondo di segni, sono segni di Dio, perché tutta la creazione è segno di Dio, ma sono segni, non è Dio. Io non posso mai dire un albero è Dio, capito? Oppure un uomo è Dio, capito? Sono segni di Dio, sì, ma non è Dio, è un'altra cosa, Dio è spirito. Capito?
Sembra che Gesù indichi il cammino e la meta,
certo,
cioè la fede in Cristo ci
certo.
Porta a vedere il Padre e nel Padre
certo.
Vedremo il Figlio.
E dal Padre sì, ma adesso però, ecco, la conoscenza dal Padre è una conoscenza molto diversa, dalla conoscenza alla quale arriviamo attraverso il Figlio, perché attraverso il Figlio noi arriviamo per fede, attraverso fede, per fede, credendo quello che dice il Figlio, qualche volta arriviamo al Padre, capito? Ma la conoscenza che abbiamo dal Padre è questa è vera conoscenza, perché arriva la. E c'è poi lo spirito di verità, capito? E qui abbiamo la vera conoscenza, la vera conoscenza dello spirito, capito? Capito? Niente. Franco.
Gesù dice, non c'è delle cose stupende, però prima dice che da tanto tempo sono con te e tu Filippo, con voi e tu ancora non mi hai conosciuto. Come si conoscere Gesù, il figlio di Dio, dipende dallo stare da tanto tempo. A volte si è detto che non è stare tanto tempo, appartenere a un gruppo, così come lui ha fatto fare posto. È questione di momento, a volte la luce viene in un lampo.
Qui Gesù sta dicendo una cosa che noi scopriremo quando scopriremo vera, quando conosceremo Dio, no? E quando conosceremo Dio, ho detto, piangeremo, perché riconosceremo che quel Dio lì è sempre stato con noi e che noi non abbiamo conosciuto. Quindi piangeremo.
E per non piangere poi bisogna conoscere, bisogna andare.
Quando io scopro una verità che è sempre stata con me e che io l'ho sempre ignorata, piango, perché sono stato stolto tutta la vita. D'accordo?
Ma Gesù mi dice questo per evitare che questo sbaglio di arrivare alla fine. Allora
si capisce? Si capisce. Prima.
Ci insegna, cioè ci insegna in sostanza come Dio opera. Ci preannuncia le cose che devono accadere in modo che quando accadono noi ci ricordiamo più di aver preannunciato.
Tu lo sapevi, esatto. Tu lo sapevi. E quando lui mi dirà tu lo sapevi, io cosa posso fare? Arrossire soltanto, lo sapevo, non posso dire non sapevo.
Però c'è una cosa in effetti che è vero, lui fa così, agisce in questo modo, preannuncia le cose, però noi capiamo il preannuncio solo dopo che il fatto è accaduto in effetti.
Certo,
mai
certo.
Prima, cioè no. Il preannuncio dici tu certo. Ho capitato quello, ma magari non dà importanza.
Perché non dà importanza, ma la colpa sta lì.
Sì, ma anche mettiamo che gli dia importanza, non lo capisco lo stesso. Quando poi la cosa accade, allora dico, ah ecco, me l'ha preannunciato, lo capisco perché.
No, ma c'è la stoltezza perché non dà importanza.
Ah sì?
Certo. Delfina?
Signore, per noi non ci vogliamo riconoscere. E anche per noi nella vita in cui si chiede non mi è ancora conosciuto, allora abbiamo tante strade che
certo, capisco.
Conoscere il padre, il figlio si fa conoscere il padre. E conoscere il padre vuol dire conoscere quello che Dio vuol dire di sé nel corso, nel discorso.
No, no. Lì ho la possibilità, ma questa è poi una conseguenza, no? Conosce il padre, conosce quello che Dio è in sé, indipendentemente dalla creatura, dalla creazione. Dio non esiste perché c'è il mondo. Altrimenti Dio esisterebbe perché c'è il mondo, allora sarebbe condizionato dal mondo, no. E fin tanto che io conosco Dio come creatore del mondo, non lo conosco mica. Io conosco Dio come creatore del mondo perché c'è il mondo. Quindi per me c'è il mondo. Uno l'ha fatto, dico Dio ha fatto il mondo, esiste Dio perché c'è il mondo. Questa non è vera conoscenza. Mi spiego? Capito? Quindi fin tanto che per me Dio esiste in quanto c'è il mondo, per me il punto più differente è il mondo. Capito? Allora Dio è, per me è condizionato dal mondo. Mi spiego? Ora fin tanto che Dio per me è condizionato dal mondo non è vera conoscenza. Dio esiste indipendentemente dal mondo. Dio, capito? È assoluto, quindi non è relativo al mondo. Allora fin tanto che noi, infatti Gesù nell'ultima preghiera dice, invoca il Padre di ristabilirlo in quella gloria che gli ebbe prima che il mondo fosse, lo dice per noi, per condurre noi a quella conoscenza, perché noi fin tanto che noi conosciamo Dio perché c'è il mondo, non è una vera conoscenza. Qui quindi ci invita alla conoscenza di Dio prima che il mondo fosse, superando tutto il mondo, d'accordo? E la conoscenza di quello che è Dio in sé. Capito? Vai, finisce.
Gesù dicendo che da tanto tempo io sono con voi e tu Filippo non mi hai ancora conosciuto, mi sta dicendo che lui chi è? Lui è il pensiero di Dio. Quindi sì. mi aiuta a prendere consapevolezza che il pensiero di Dio lo dà sempre in me.
Sì.
No?
Sì.
Però dicendo quello che segue, chi vede me vede il Padre, mi vuol portare a capire che questo pensiero di Dio è una cosa solo di mio padre?
Certo, ma mi porta a capire che fin tanto che vedendo lui non vede il padre, io non ho visto né lui né il padre.
Anche se penso che, quando, anche se so che lui è il pensiero di Dio.
No, basta. Quando vedrò il padre, allora capirò, capito? Capirò che chi vede il figlio vede il padre. Dal padre. Prima no. Capito? Prima no.
Quindi mi metto in movimento.
Certo, Dio parla proprio per questo, per mettere in movimento.
Certo, fammi capire che non capisco.
Esatto, per farmi capire che non capisco, quindi metto in movimento, però in desiderare. E intanto però mi delimita ben bene la strada, mi evita degli errori, se io resto le sue parole.
Cioè mi dice di centrarmi nel suo pensiero.
Perché le sue parole, ha detto, sono un test per verificare in me la vera conoscenza di Dio, capito? Perché io mi posso illudere. Posso illudere di conoscere Dio, di aver conosciuto Dio, una cosa altra. Ora, fin tanto che queste parole qui non si verificano in me, per cui io constato, e fin tanto che non constato, vuol dire che non ho, la mia conoscenza non è vera conoscenza. D'accordo? Ecco, metto ancora il versetto. Basta?
Approfondiamo questo.
Senta, o andiamo avanti o chiudiamo. Vuole? Dica. Vabbè. Andiamo avanti.
Non lo so, devo sparare a qualcuno.
Non so mica perché. No.